Liber, sulle orme di Liana Cavalletti.
Perché è veramente libero che si perde in un libro. Liber. Buon ascolto, buona lettura, buona vita.
Mario Baldasso legge La luce e l'onda di Massimo Recalcati, Einaudi Editore 2025. Questo saggio è un elogio del maestro. Massimo Recalcati, in modo originale, torna a interrogare la pratica dell'insegnamento a distanza di circa 10 anni da un famoso volume intitolato L'ora di lezione, per incontrare il maestro. L'incontro col maestro è paragonato alla luce e all'onda. Il saggio proposto da Recalcati è un testo complesso, denso, ricco di spunti di riflessione che oggi cercheremo brevemente di indicare. Questo testo, come dicevamo, Recalcati ritorna sul grande tema della scuola. Ogni maestro è appunto una luce e un'onda allo stesso tempo. È una luce perché allarga l'orizzonte del nostro mondo, sospingendoci verso la necessaria soggettivazione del sapere. Ed è al contempo un'onda, perché incarna l'impatto dell'allievo con qualcosa che resiste, con una differenza che non può essere pareggiata, che proprio per questo lo costringe a trovare un proprio stile singolare. Cioè quello che è stato scolasticamente acquisito deve essere poi ripreso in modo singolare, riaperto, reinventato, ricreato e affrontato individualmente. Non si tratta tanto dell'incontro con un sapere, ma con un desiderio di sapere, afferma Recalcati, che rende il sapere stesso un oggetto possibile del desiderio. Ecco qui un primo passaggio particolarmente significativo. Il ruolo del maestro non è solo quello di fornire informazioni, quanto quello di suscitare un desiderio. L'incontro col maestro è infatti tale solo se favorisce l'incontro dell'allievo con il proprio desiderio. Nell'ottica di Recalcati, la luce che il maestro propaga allarga la possibilità di visione, mentre l'onda, dicevamo, è l'impatto con il mare che ci costringe a trovare un nostro stile. Se i due movimenti della luce e dell'onda non sono attivi, il sapere si spegne, si devitalizza. Nel testo c'è poi un altro grande capitolo particolarmente significativo, che è quello dedicato alla scuola. Com'è possibile conservare nel suo dispositivo istituzionale, cioè nella sua pratica burocratica, didattica quotidiana, la grazia della luce e dell'onda? Com'è possibile non ridurre l'azione della scuola a quella di una trasmissione tecnica di saperi più o meno specializzati, per salvaguardare invece il suo compito più ampiamente formativo, che è quello di contribuire in modo decisivo a dare una forma singolare alla vita dei nostri figli e dei nostri alunni? Ecco, in questo senso il paragone che Recalcati propone è quello, e la riflessione su cui punta l'attenzione, è quello sulla scuola dispositivo e la scuola luce. Possiamo infatti distinguere due diverse anime della scuola, quella del dispositivo e quella della luce. Per un verso la scuola appare come un dispositivo disciplinare, burocratico, forse grigio, che ricicla un sapere spento, promuovendo un'azione di controllo sociale e di regolazione normativa della vita. Per un altro verso, invece, l'incontro con la scuola rende possibile l'esperienza dell'aperto, della radura e della luce. E inoltre, la dimensione della scuola di dispositivo risulta essenziale per introdurre un taglio sulla cosiddetta pretesa narcisistica di ogni allievo di essere il solo o l'unico. La scuola, infatti, è il luogo in cui l'alunno fa l'esperienza del non tutto. Non tutto nel senso che non tutto è possibile conoscere immediatamente e che non tutto è disponibile per il singolo. È il principio di fondo su cui si regge la vita di una comunità. È necessario porre un argine al godimento individuale, poiché appunto non tutto è possibile. Un altro passaggio particolarmente interessante è quello in cui Recalcati descrive l'incontro con il libro e dice: tra gli incontri che hanno contribuito a dare forma alla nostra vita vi sono sicuramente i libri che abbiamo letto. Ora, andare a scuola significa incontrare l'universo dei libri. L'inizio di ogni anno scolastico è segnato, non a caso, immancabilmente dal loro acquisto. Ancora oggi, sebbene il nostro tempo abbia tendenzialmente sostituito i libri con gli oggetti tecnologici, i nostri figli e i nostri alunni vanno a scuola con lo zaino pesante, ricolmo di libri. Ma l'esperienza, come alcuni dicono, non vale forse sempre più di ogni libro? Non dovremmo pensare, come crede il discorso comune, che sia la vita la vera scuola e che invece la scuola sia solo una pallida ombra della vita? Contro questa demagogia viscerale che separa la vita dalla scuola, bisognerebbe sempre stare allerta. Dovremmo imparare a rovesciare la sua facile retorica populista e insistere nel ricordare che la lettura dei libri rende innanzitutto possibile la lettura stessa della nostra esperienza del mondo, dunque della nostra vita. In questo senso, Ludwig Wittgenstein ricordava giustamente che i confini del mio linguaggio determinano i confini del mio mondo, il che significa che tanto più si arricchisce il mio linguaggio, tanto più aumenta la mia possibilità di fare esperienza del mondo e tanto più il mondo allarga il suo orizzonte. È questa un'idea particolarmente significativa per dare la motivazione allo studio e all'impegno all'interno dell'istituzione scuola. Un altro passaggio particolarmente significativo riguarda appunto questa ripresa del concetto della vita vera che sarebbe contrapposta alla vita della scuola. Recalcati sostiene infatti quanto segue: nel nostro tempo si inneggia la vita vera contrapposta al sapere sterile della scuola. Un noto imprenditore e un altrettanto noto saggio di professione, prestati entrambi alla televisione in modi diversi ma sostanzialmente simili, ci ricordano che la vera scuola non è la scuola, ma la vita vera, di cui il sapere della scuola sarebbe solo una pallida e infelice imitazione. E come dare loro torto? L'intraprendenza nella vita vale assai più di qualunque forma di sapere scolastico. Il corollario di questa convinzione è che i veri maestri non provengono dal sapere, ma dall'esperienza. Non è dunque la scuola, ma la vita vera a insegnare quello che a scuola non si può mai imparare. Quello che i sostenitori della vita vera, contrapposta alla vita falsa della scuola, non riconoscono è che la scuola, nel bene e nel male, ha contribuito e ancora oggi contribuisce in modo essenziale a dare una forma singolare alla vita dei nostri figli. La scuola non è infatti solo un luogo di conservazione di un sapere separato dalla vita, ma dovrebbe essere innanzitutto esperienza della vita del sapere. Ma può esistere un sapere che sia al servizio della vita, che sia una manifestazione affermativa e non la sua mortificazione? Non dovremo mai dimenticare che il sapere della scuola non è solo un accumulo di nozioni o di informazioni suddiviso per discipline specialistiche, ma è innanzitutto il luogo di un incontro. L'incontro è la dimensione più reale della vita vera che la scuola promuove. Sono infatti gli incontri che abbiamo fatto a dare forma alla nostra vita. Più precisamente, siamo fatti degli incontri che abbiamo fatto. Siamo quello che facciamo degli incontri che ci hanno fatto. Verso la metà del testo, Recalcati propone una specie di raccolta di quelle che sono le caratteristiche, secondo lui, più fondamentali del maestro. Il maestro non insegna mai controvoglia, non vive il suo lavoro come un supplizio, non vive nella frustrazione, ma piuttosto, quando insegna, non vorrebbe essere in nessun altro luogo se non in quell'aula, davanti ai suoi appunti e alle citazioni che ha preparato per la sua lezione. Il maestro incarna anche la difficoltà dell'apprendimento. Il maestro incarna l'inassimilabile al già noto, al già conosciuto, al già saputo. E non risparmia le difficoltà ai suoi alunni. Il maestro rende possibile la sconfitta e il fallimento. Non si tratta di esigere, come abbiamo visto, di schiacciare la formazione sulla conformazione. Il figlio e l'allievo hanno diritto a essere singolari, non uniformati alle attese dell'altro. Il maestro dona loro la libertà di essere diversi da come li avremmo voluti, li lascia essere quello che sono, come sono. Perché l'obiettivo del maestro non è che gli alunni facciano come il maestro o con il maestro, ma che facciano da soli, in autonomia, la loro strada. E infine il maestro non è un istruttore, né un governatore, né un moralizzatore, né un sorvegliante, ma la grazia di un incontro che apre la vita a mondi nuovi. Assomiglia appunto a una luce che allarga la visione, a un respiro che allarga la vita o a un'onda che ci costringe a soggettivare il sapere che abbiamo acquisito e a farlo diventare davvero nostro. Verso la fine del testo, Recalcati pone attenzione anche al tema cardine di questi ultimi tempi, cioè l'intelligenza artificiale, ribadendo la irriducibilità della figura del maestro. Attraverso la sua parola, attraverso anche le sue lezioni ex cattedra, alle quali Recalcati pone particolare attenzione, è possibile recuperare quel rapporto, quella relazione sulla quale si basa un apprendimento vero. Inoltre, una considerazione particolarmente positiva della scuola, in cui Recalcati riscopre il valore, soprattutto dopo l'esperienza del Covid, un passaggio in cui lui dice che nel periodo appunto della pandemia l'assenza della scuola non ha suscitato alcun sentimento di liberazione, ma al contrario ha provocato un'angoscia inedita, perché l'anima della scuola dispositivo non può mai assorbire e alienare integralmente l'anima della scuola luce. In conclusione, si può affermare che una delle funzioni culturali e civile più alte della scuola sia quella di salvaguardare l'inclusione. È questa un'altra declinazione del suo essere un luogo aperto. E conclude dicendo che l'apertura proprio definisce l'essenza della scuola. Una scuola chiusa è una contraddizione in termini. La scuola, infine, dovrebbe portare con sé il desiderio di apertura e di moltiplicazione delle lingue, che la renda antagonista a ogni irregimentazione ideologica. È questo il punto di massima convergenza tra istruzione ed educazione. Non c'è sapere che pretenda di essere il solo sapere, così come non c'è valore che pretenda di essere il solo valore. È il contrario della violenza, della guerra, della sopraffazione delle minoranze, della crudeltà e dell'arroganza del potere. Buona lettura di La luce e l'onda di Massimo Recalcati.
Libero, sulle orme di Liana Cavalletti.
Perché è veramente libero che si perde in un libro. Liber. Buon ascolto, buona lettura, buona vita.